Appuntamento numero 12 per il nostro podcast, che come vi abbiamo già svelato la settimana scorsa non è più solo un podcast audio su Spotify e su Google Podcast, ma dalla settimana scorsa, anzi da due settimane fa, perché comunque oramai diciamo che la nostra programmazione alterna interviste e podcast, quindi podcast, poi intervista, poi podcast, poi interviste, quindi due settimane fa, che è la definizione più corretta, vi abbiamo svelato appunto questo, che da questa seconda stagione, che andrà avanti chiaramente fino all'arrivo dell'estate, deve ancora arrivare Natale, quindi a voglia, a compagnia da parte della nostra redazione, sarà un podcast non solo audio ma anche video qui su Facebook e su StreamYard. Sono in compagnia di Fabrizio Maggi, qui alla mia destra.
Ciao a tutti.
Mentre Irene Caltabiano, Super Calta, tornerà la prossima settimana, anche perché sarà lei a scegliere il titolo, il romanzo d'attualità, quindi un romanzo uscito negli ultimi 5 anni. Come abbiamo già svelato sempre 2 settimane fa e non la settimana scorsa, non siamo Riccardo Iannaccone e Fabrizio Maggi nei nostri nomi qui sotto, per chi ci sta vedendo o ci vedrà, è un pochino più difficile per chi ci ascolterà, ma abbiamo scelto due nomi di personaggi del romanzo classico, non d'attualità, non attuale, romanzo classico, che sarà il centro di questo nostro nuovo episodio, il secondo della seconda stagione, o meglio il 12esimo totale, ovvero Il nome della rosa di Umberto Eco, romanzo di grandissimo livello filosofico e narrativo, e romanzo dal quale sono stati tratti due opere differenti, diverse tra loro: un grandissimo film con Sean Connery diretto da Audiard e la serie recente su Rai 1, Rai Play, con John Turturro. I nostri nomi e personaggi sono Nicola D'Amorimondo per quanto riguarda Fabrizio Maggi, e partirò subito con la prima domanda: perché questa scelta? Mentre per quanto riguarda il sottoscritto, il più famoso e celeberrimo Guglielmo da Baskerville, che sarebbe poi Sean Connery nel film, per chi ha visto il film, il protagonista di questa vicenda, Guglielmo da Baskerville, che è un chiaro omaggio a Conan Doyle e a Sherlock Holmes, visto che una delle sue opere più belle, uno dei 4 romanzi storici, è proprio Il mastino dei Baskerville, e quindi Guglielmo da Baskerville, che è una chiara citazione di Eco a Conan Doyle. Fabrizio, le prime due domande per te. Io chiaramente Guglielmo da Baskerville non perché è il protagonista del romanzo, ma perché, come abbiamo già detto nella prima stagione, super patito, sono un super patito di Doyle e di Sherlock Holmes, quindi questa è la mia scelta. Perché tu, Nicola D'Amorimondo, prima domanda, e seconda domanda, perché questo romanzo, visto che l'hai scelto tu?
Allora, io parto rispondendo prima dalla seconda, perché questo, oltre a essere un classico, i classici ce ne sono tanti, questa volta ci siamo spinti un po' meno in là nel tempo, insomma è un romanzo dell'80, quindi circa 50 anni fa, perché è un romanzo per bibliofili, perché è un romanzo che parla di altri libri, quindi ecco la grandezza di questa. Secondo me è un cultore di libri, visto che molte scene del romanzo sono ambientate in una biblioteca labirintica in cui c'è la ricerca di un libro misterioso, e i libri, i protagonisti li sfogliano spesso nel romanzo, ecco, mi sembrava una buona scelta per i cultori di libri, ecco, una sorta di meta opera, meta bibliografica, ecco, da questo punto di vista, meta bibliofila. E la prima domanda, cioè chi è Nicola D'Amorimondo, è uno dei personaggi minori, ovviamente, quindi non uno di quelli più famosi, e credo, non so neanche se c'è nel film, ad esempio, che hai citato tu con Sean Connery, non me lo ricordo, però comunque è il vetraio, è quello che mette su gli occhiali che vengono rubati a Guglielmo da Baschi, riesce a fargliene un altro paio con cui può tornare a vedere tanto bene quanto vedeva con quelli vecchi. Non so, mi piaceva questo tema della perizia tecnica.
Beh, non c'è che dire, siamo partiti già con il botto. Vorrei subito, se sei d'accordo, leviamoci di torno subito il film e la serie, perché chiaramente i riferimenti sono molto importanti. Io non lo nego, ho scoperto Il nome della rosa partendo dal film. È uno di quei casi in cui ho visto prima il film e poi ho recuperato l'opera letteraria. È un grandissimo film, diretto da un grande regista, con un attore iconico, perché stiamo parlando di James Bond, per dirne una, visto che è uscito da pochi mesi, da poche settimane, l'ultimo film di James Bond di Daniel Craig. Sean Connery è un'icona, è un attore leggendario, quindi un film veramente fatto bene, scritto bene, portato in scena benissimo, un giallo perfetto. Mi fa sorridere il fatto che stiamo scegliendo tantissimi gialli: Sherlock Holmes, Agatha Christie, anche Turton è un giallista, e adesso anche Umberto Eco. Quindi sì, è stato fatto un grande film da questo romanzo. Sì, il nostro consiglio è: recuperate il film, la serie un pochino meno, perché devo dire che mi ha lasciato a desiderare, mi ha un pochino deluso, nonostante la presenza di John Turturro, che è un grande attore. Però insomma, se dovete recuperare la versione cinematografica, sicuramente quella di Audiard e di Connery è la versione da recuperare. Uno, perché è un film bellissimo, e due, perché l'altra in realtà non è un film, l'altra versione è una serie TV, mi sembra in 4 episodi, se non sbaglio, però è sicuro.
Credo di più, credo 8? 8-9, sì, insomma.
Ok, 8-9, scusate l'errore, però devo dire che nonostante gli 8-9 episodi non c'è paragone, il film è nettamente più bello e anche più autoriale.
Detto più ciò, di atmosfera anche, no?
Più di atmosfera, anzi hai ragione, più quasi thriller, più noir, no? Rispetto alla serie, che è leggermente edulcorata. E poi, ragazzi, non c'è Ron Perlman. Nella versione cinematografica c'è Ron Perlman, che è un attore culto totale, quindi anche solo per Perlman, che poi ha recitato il ruolo che ha reso famoso Perlman, è Hellboy. Quindi stiamo parlando di Hellboy in compagnia di James Bond in un film tratto da un romanzo di Umberto Eco. Quindi già questa potrebbe essere una presentazione ad hoc. Detto ciò, messo da parte il film, io ti chiedo: cosa rende grande questo romanzo? Perché secondo me la grandezza di Il nome della rosa, del nome della rosa, sta proprio in quello che dicevi prima, un libro che parla di libri. E tra l'altro, per la cronaca, non è stato l'unico caso in cui Umberto Eco ha parlato di libri dentro un suo libro.
No, certo, non è l'unico caso, e non è neanche l'unico caso in cui utilizza l'espediente del manoscritto, del finto ritrovamento del manoscritto, perché c'è anche nel Cimitero di Praga, che credo sia l'ultimo romanzo che ha scritto, insomma, quando era in vita. E la cosa divertente è che la genesi di questo romanzo è nata quasi per caso. Parlava con un amico editore nel 78, andato un po' a leggere la scartabellare, e parlavano con un suo amico editore che stava pubblicando all'epoca una raccolta di racconti gialli, quindi disse a Eco: ma perché non ne scrivi uno anche tu? Eco rispose: no, guarda, cioè, se devo scrivere un giallo deve essere almeno di 500 pagine, e poi per minimo ci devono stare dei monaci medievali. E poi l'ha fatto veramente. Cioè, si è chiuso in un'opera di fervente ricerca. Per un anno ha soltanto raccolto appunti, ha anche fatto disegni, tantissimi disegni, tant'è vero che è uscita una edizione adesso della nave di Teseo, del nome della rosa, dove ci sono gli appunti e i disegni di Diego a corredo dell'opera. Io dico che va letto perché è un libro che ha una serie impressionante di chiavi di lettura. Oltre a essere un pozzo di erudizione, perché dentro c'è di tutto, insomma, a partire dal nome, che richiama il tema della disputa fra i nominalisti e i sostanzialisti in campo filosofico, no? Per cui se il nome, nome di una cosa corrisponde alla sua sostanza effettiva oppure no. Poi ci sono i richiami storici, ovviamente, perché è ambientato nel 1327, quindi c'è tutta la questione della disputa fra i pauperisti, cioè i sostenitori della Chiesa povera come i francescani e i benedettini, e invece i sostenitori della Chiesa più lussuosa, che diciamo erano i gregari del Papa. C'è il giallo, quindi c'è l'elemento del thriller, c'è l'elemento culturale della biblioteca, dei testi nascosti, dell'amore per la cultura, della cultura che viene nascosta quando non è corrispondente ai canoni del potere costituito. Ci sono tantissimi personaggi minori che però sono magnificamente affrescati.
Ci sono tantissime citazioni di tanti autori e libri che probabilmente Eco ha amato come lettore, appunto. Veramente sono tanti, tanti riferimenti dentro l'opera.
Sì, sì, ce n'è uno in particolare che mi piace sempre ricordare, perché lui a un certo punto, quando descrive Malachia, che è il bibliotecario della vicenda, lo paragona al famoso vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro, che è la descrizione di Don Abbondio nei Promessi Sposi. Quindi a volte sono proprio, ecco, delle citazioni proprio manifeste, evidenti, di altre opere molto famose.
Sì, sì, poi anche io sono andato un po' a cercare, veramente quando vai alla dicitura riferimenti esce veramente di tutto: l'Orlando Furioso, la Lettera Scarlatta, Promessi Sposi, come detto pochi secondi fa. Ci sono un numero spropositato di riferimenti, un po' come un giorno faremo una puntata sull'Ulisse di James Joyce. Io ho letto tutto l'Ulisse e alla fine, quando sono andato a leggermi le note alla fine del romanzo, ho scoperto che anche lì i riferimenti erano infiniti e quasi impossibili da cogliere, perché erano essenzialmente troppi. Non è l'ultimo
e
romanzo.
Aspetta,
ti volevo dire che l'ultimo romanzo di Eco è numero zero. Il 2015.
Ah, numero zero, ok.
Il cimitero di Praga è il penultimo del 2010.
Visto che hai tirato fuori l'Ulisse di James Joyce, in molti sostengono che anche questa ripartizione del testo in base alle ore del giorno, anche se qui la vicenda dura una settimana e non un giorno solo, sia ripresa dall'Ulisse di Joyce.
Vedi, addirittura Eco che cita Joyce. Quindi no, io devo dire che questo aspetto di Eco l'ho sempre trovato fantastico. Io amo la crudezza di Eco e anche la severità di Eco, perché poi Eco più volte è intervenuto sull'argomento dicendo che poi scrivere un libro è una roba seria. Probabilmente se Eco fosse ancora vivo oggi avrebbe dei problemi, perché certe sue dichiarazioni fatte anni e anni fa oggi andrebbero probabilmente moltiplicate per 3 e per 4. Quindi onestamente a me piace anche la forma aulica con cui Eco scrive, e come dicevi bene prima tu, no? La ricerca: se devo scrivere un'opera di questo tipo, la faccio e la scrivo veramente affondando le mani in un terreno che mi può portare in molteplici direzioni, e quindi la filosofia, quindi un testo molto filosofico, un testo storico, un testo legato al concetto di fede, ma anche al concetto di scienza, perché poi Guglielmo da Baskerville è sì un religioso, ma è anche una persona che è avanti nel tempo. Un libro metaforico, allegorico, pieno di sottotemi, pieno, e qui tu dicevi bene, tanti personaggi, tanti piccoli personaggi che hanno delle storie da raccontare, che hanno dei volti specifici. Quindi è un romanzo, forse, permettimi, provocazione, forse troppo ricco?
Diciamo, per i lettori di oggi, dici, abituati a un certo tipo di leggerezza, magari potrebbe essere. E poi è anche un testo che stranamente Eco ha, non dico odiato, ma insomma non lo considerava il suo libro migliore, anzi in più di un'occasione lo ha definito il suo libro peggiore. Diceva che tutti gli altri romanzi che aveva scritto in realtà erano meglio di questi, nonostante questo insomma abbia vinto il premio Strega, decine di milioni di copie, vendute in tutto il mondo, adattamenti, ne abbiamo parlato, quindi poi insomma era anche ipercritico.
Sì, aspetta, ne approfittiamo per fare l'elenco. I titoli dei romanzi di Umberto Eco sono Il nome della rosa, Il pendolo di Foucault, che è poi un altro famosissimo, che ha vinto tanti premi, ha avuto riconoscimenti incredibili, e anche qui si parla di letteratura, quindi insomma, meta, puntini, puntini, e aggiungete voi quello che vi pare. Baudolino, ne ho due versioni addirittura a casa dei miei, La misteriosa fiamma della regina Loana, Il cimitero di Praga e Il numero zero. Non so, qual è il tuo preferito?
Il mio preferito rimane Il nome della rosa.
Ok, l'opera prima,
esatto.
Il secondo album è sempre più difficile.
Sì, anche il secondo libro. Tornando al tema della eccessiva profondità o della eccessiva stratificazione, sì, potrebbe essere un problema per i lettori di oggi, anche perché è un volume corposo, non soltanto nei contenuti ma anche nelle pagine, anche se anche il libro che abbiamo recensito due settimane fa era un libro abbastanza lungo. È un libro denso questo, quindi è un libro che va, diciamo, assaporato una pagina alla volta, non va bruciato, uno non lo può leggere di fretta, anche perché perde molti riferimenti, poi potrebbe essere costretto a tornare indietro e a perdere dei passaggi fondamentali, gli snodi della narrazione. Questo potrebbe essere uno scoglio che magari scoraggia chi è alla ricerca qualcosa di più spensierato, diciamo.
Torniamo a Guglielmo da Baskerville. Come detto prima, solo come minimo accenno, stiamo parlando di Sean Connery, no? L'attore che è stato scelto per interpretare Guglielmo da Baskerville, e poi John Turturro, anche se meno riuscito. Che personaggio è? Perché io lo ritengo veramente un grande personaggio. Uno di quei personaggi, no, che tu mentre lo stai leggendo, lo stai assaporando, ti viene quasi da pensare: vorrei essere come lui, la grande statura morale, la grande intelligenza, il sapersi adattare però mantenendo comunque una propria rigidità di pensiero, quindi duttile ma al tempo stesso fiero e sicuro dei propri pensieri. Un personaggio quasi d'altri tempi, visto che qui citavamo grandi autori del passato, perché poi paradossalmente, come dicevi prima, è un classico, sì, ma è un classico quasi attuale, visto che è degli anni Ottanta. Eppure Guglielmo da Baskerville riesce a essere un personaggio quasi, permettimi, anni 50, anni 60.
Beh sì, perché è un razionalista in un periodo abbastanza retrogrado. Quindi questo lo pone, diciamo, alle porte della modernità, alle porte dell'umanesimo, anche se ante litteram, perché insomma nel 127 l'umanesimo è ancora lontano. E è un uomo autorevole ma non autoritario, ed è un uomo che offre una guida sicura all'altro protagonista del romanzo, che è Arzo, che invece è il giovane novizio sperduto, diciamo, in questo ambiente a lui estraneo e anche in crisi, diciamo, di fede in un certo frangente del romanzo, per l'incontro, diciamo, con una donna che gli solleva dei dubbi sulla sua temperanza, no? Sulla sua consistenza di uomo di fede. E quindi sì, è un grande personaggio. Io voglio dire una cosa che non so se apprezzerai, però la voglio dire lo stesso. Ovviamente dal punto di vista dell'interpretazione niente da togliere a Sean Connery, ci mancherebbe, però dal punto di vista della descrizione prettamente fisica del personaggio, John Turturro è più adeguato, perché comunque Guglielmo è descritto come un uomo magro, alto, segarigno, secco, mentre Sean Connery è comunque un uomo aiutante, cioè,
sì, ma io
di una certa stazza, quindi ecco,
io parto dal presupposto che tutto ciò che mostra il cinema rispetto alla narrazione e all'opera di partenza è sbagliato. Sai che sono molto più estremista su questo aspetto. Hai notato che la coppia un po', no? Di Guglielmo e il suo novizio sembra veramente Sherlock Holmes e Watson.
Sì, sì, sembrano veramente Sherlock Holmes e Watson. E infatti Hudson e Watson, insomma, poi si spingono a dire che c'è una sorta di assonanza che è voluta rispetto a quella che era la spalla di Holmes. E quindi, diciamo, si ripropongono anche i ruoli del dubbioso e invece dell'uomo più intrepido e dall'ingegno pronto.
Vado con la domanda successiva che potrebbe interessarti. Chi è il cattivo del nome della rosa? Perché in realtà Umberto Eco ci dà varie possibilità, no? La scelta è ampia. È l'essere umano? È il suo essere cocciuto a non riuscire a guardare l'orizzonte? Sono i cattivi veri e propri che poi uccidono, commettono peccato, no? Con l'omicidio? Oppure sono dei colpevoli, no? Il cattivo è molto più, come dicevo prima, è molto più metaforico, è meno concreto, è più ideale. Oppure sono gli estremismi stessi, no? Perché parlavamo di varie tipologie di chiesa all'interno del romanzo, ma chiaramente in questo caso potrebbero essere delle finte similitudini. Quindi ti chiedo, dove si spinge Eco? Qual è il vero cattivo, il villain del romanzo?
Beh, intanto, allora, senza svelare troppo, un cattivo fisicamente identificabile nel romanzo c'è, ovviamente, non poteva essere altrimenti. Però è chiaro che i veri cattivi sono i reazionari, cioè i cattivi sono quelli che pongono limiti allo sviluppo della conoscenza umana, al progresso, e che cercano di censurare. Ecco, probabilmente è questo, la censura retrograda è il vero cattivo del romanzo. E dal punto di vista del cattivo, la cosa brillante è che c'è una sorta di cattivo vero fisico e un cattivo fuorviante, perché per un certo numero di pagine si crede che questo cattivo stia seguendo una sorta di profezia biblica di vecchio stampo, mentre in realtà ecco, è un metodo che serve a portare fuori pista il lettore e inizialmente anche i protagonisti.
Ok, passiamo all'argomento successivo. Mi concentrerei un secondo su Umberto Eco e sulla sua, diciamo, cattiveria di cui parlavamo qualche minuto fa. Rispetto al mondo dell'editoria e rispetto anche agli scrittori, ma al tempo stesso la sua severità, il suo essere, sempre riuso il termine precedente, il suo essere aulico. Quindi Umberto Eco come scrittore e Umberto Eco come comunque artista che analizza il mondo dell'editoria. Breve commento personale. Ripeto, io, tu lo sai benissimo, mi conosci Fabrizio, io amo chi scrive complesso, io amo chi sfida il lettore, ed è evidente che Umberto Eco è un autore che sfida il lettore e non lo nasconde neanche tanto. Quindi io amo gli autori così tranchant, così, come per dire, mi vuoi capire? La sfida è tua, non sono io scrittore che mi devo avvicinare a te, sei te lettore che ti devi avvicinare a me. Questo è un ragionamento che io ho fatto anche varie volte ai vari festival di cinema ai quali ho partecipato come critico cinematografico, e quando lo dicevo a certi colleghi, loro mi dicevano che in realtà è il cinema che si deve avvicinare allo spettatore e non viceversa. Al che mi chiedo, ma allora Lynch che li fa fare i film? Fellini che li faceva fare i film? Non sono d'accordo, secondo me l'artista ha una sua idea, ha un suo modo di fare ed è lo spettatore che si deve avvicinare, non viceversa. Quindi da questo punto di vista ammiro la scrittura di Umberto Eco, e come ho già fatto intendere nel due blocchi fa, sono anche alquanto schierato sulla durezza rispetto al mondo dell'editoria. Cioè, il mondo dell'editoria non deve essere un giocattolo, deve essere una cosa seria, fatta da professionisti, da persone che lo fanno in maniera no? Chiara, in maniera precisa, ci deve essere professionalità, parola professionalità, che purtroppo nella società di oggi non è che venga proprio.
No, capisco che intendi. Per quello che riguarda Eco Scrittore, complessivamente a me sembra che lui lo sforzo di avvicinarsi al pubblico l'abbia fatto in maniera enorme, intanto perché più che come romanziere è famoso per essere semiologo e filosofo, quindi c'è un grandissimo sforzo da parte sua nella stesura di testi divulgativi, di saggi, che hanno un linguaggio molto accessibile per essere dei saggi che trattano temi importanti. E quindi ecco, già quello è uno sforzo meritorio. E anche nella scelta del genere del romanzo, anche questa è una scelta di avvicinamento ai gusti del pubblico. Poi è chiaro che un autore non si può snaturare, per cui se ha una sua ricchezza, una sua complessità, grammatica, linguistica, di contenuti, poi è chiaro che questa viene anche trasposta nelle pagine.
Non è poco come cosa.
Sicuramente non ha inseguito, cioè diciamo, si è avvicinato, ha fatto dei passi in avanti verso il pubblico, ma non ha cercato di carpirne i gusti. Ecco, non era.
Però attenzione, io penso, questa è la prima volta che siamo un pochino in disaccordo. Io penso che la scelta del genere non sia stata fatta per avvicinarsi al pubblico. Penso semplicemente che fosse un genere che voleva trattare, altrimenti non sarebbe stato un patito di Conan Doyle, e quindi anche il genere parte da una sua scelta specifica.
No, ma sono d'accordissimo.
Scusami, finisco. È il linguaggio, è la scelta stilistica che ne dichiara il marchio, è quello il tratto distintivo che secondo me invece lo rende comunque fuori dagli schemi, lo fa uscire fuori dagli schemi.
Sì, credo che il termine giusto sia incontriamoci a metà strada, cioè nel senso sì, il giallo è un genere che mi piace, però lasciate che ve lo racconti come voglio fare io, ecco, a modo mio. Quindi ecco, cerchiamo di, no, fare ognuno un passo verso l'altro.
Va bene, direi di passare, non lo so, hai qualche easter eggs, cioè qualche curiosità che magari volevi svelare?
La curiosità che mi viene in mente in relazione a questo tema della complessità è che poco prima di morire Eco ha curato un'altra edizione riveduta e corretta del Nome della Rosa, in cui ha un po' sfrondato una serie di parti ritenute un po' difficoltose. Quindi ecco, a distanza di tempo poi alcune parti magari un po' complesse sono state rimate.
Ok. Ottima scelta da parte di Fabrizio, quindi a te la valutazione. Questa volta vado per secondo. Faccio prima dire a te il voto da 1 a 10.
Questa volta sono più generoso, dico 8 e mezzo.
Ah, ma proprio sei duro, pure con Eco.
Sì, e beh, un pochino sì, nel senso che i numeri alti sono più un modello a cui tendere che non un corrispettivo effettivo.
Scusa, posso farti una domanda? Un romanzo da 9 e mezzo che hai letto nella tua vita? Non ti dico da 10 perché...
No, anche da 10.
Vai, allora dimmi, uno da 10 e uno da 9 e mezzo.
Beh, devo scomodare tutti i classici.
Vai, scomoda.
Dickens, Victor Hugo, insomma, I Miserabili, Grandi Speranze, Oliver Twist, ma anche I Promessi Sposi.
Ok,
quindi romanzo ottocentesco d'autore per me prende 10.
Ok, quindi questa è la fascia 10, sono d'accordo. E io replico il 9 di 2 settimane fa, quindi 9 per quanto mi riguarda. Chiudiamo, le votazioni sono chiuse e noi vi diamo appuntamento a tra 2 settimane per il nostro podcast letterario Il Lettore Rampante, episodio numero 13 sarà il prossimo. Il romanzo sarà scelto da Supercalta Irene e quindi noi vi diamo appuntamento a novembre, perché poi sarà credo la seconda settimana di novembre. E quindi un saluto dal sottoscritto Riccardo Iannacone. Chiaramente, scusami Fabrizio, potrete ritrovare questo podcast sia sulla nostra pagina Facebook, sia su Spotify e Google Podcast. Detto ciò, un saluto a te Fabrizio.
Un saluto a te e a tutti quelli che ci ascoltano.
Perfetto, buona cena e alla prossima intervista, perché torniamo tra meno di 7 giorni con una nuova intervista targata Re Artù. Un abbraccio e un bacio. Ciao!